Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
È una serie molto difficile quella che abbiamo iniziato, è difficile per molte ragioni, è difficile cercare di valutare giustamente un movimento senza trattare ogni singolo individuo che ne fa parte, perché ci sono così tante variazioni, ed è anche difficile perché non c'è alcun tentativo o alcun desiderio da parte nostra di allontanare in alcun modo i nostri fratelli, le nostre sorelle in Cristo, ma piuttosto di richiamarli alla parola di Dio e a quello che Dio ha stabilito come principi fondamentali. E anche perché a volte si pensa che il vostro ministero sia negativo piuttosto che positivo. Non vorrei che una di queste cose venisse presunta come risultato di questa vicenda. Uno dei motivi per cui sono contento di essere un pastore è che posso rimanere in un posto abbastanza lungo, da avere enfasi diverse di volta in volta, e così facendo si ottiene un po' il quadro completo di quello che Dio ci ha comunicato. E questa è solamente una piccola parte, non è la parte più importante, ma comunque una piccola parte. Ovvero il tentativo di portare il movimento carismatico, così come lo vediamo oggi nel mondo, alla prova di fronte alla parola di Dio. Ci sono molte cose buone, abbiamo detto lungo il cammino, ci sono state molte cose buone che ne sono uscite dal movimento, le persone sono state salvate, Cristo è stato predicato e molto dell'amore del Signore è stato enfatizzato, ma allo stesso tempo ci sono alcune cose che dobbiamo guardare con onestà e con obiettività sul conto del movimento, ed è quello che stiamo cercando di fare. Non stiamo cercando di assegnare a tutte le persone il ruolo d'eretico, non stiamo cercando di buttare via il bambino con l'acqua sporca, stiamo cercando di mantenere un equilibrio, e allo stesso tempo stiamo cercando anche di affrontare quello che deve essere affrontato. Questo non è nulla che io non faccio nella mia vita e spero che non lo facciate nemmeno voi, ovvero eliminare le cose che non reggono lo scrutinio alla parola di Dio e di superarla. Ed è quindi quello che stiamo cercando di fare nello studio di questo movimento. Ora, abbiamo esaminato due aree principali del movimento carismatico che riteniamo debbano venire alla luce della parola di Dio. Una è la questione della rivelazione, di cui abbiamo parlato, e l'altra è la questione dell'interpretazione, che stiamo affrontando proprio in questi giorni. La questione dell'interpretazione è molto importante. In primo luogo abbiamo stabilito che questa è la Bibbia, in secondo luogo stiamo ora cercando di stabilire il fatto che deve essere interpretata correttamente. Ora abbiamo iniziato con questo studio la scorsa volta e sento davvero nel mio cuore che il messaggio che abbiamo dato la settimana scorsa è un messaggio molto, molto essenziale ed è collegato a quello di oggi. Questa è una serie di messaggi che ogni cristiano dovrebbe comprendere, perché ci stiamo sforzando di mostrarvi l'importanza di interpretare la Bibbia correttamente, ed oggi faremo un ulteriore passo avanti e vi mostreremo quali sono i principi per poterlo fare. Ed un terzo passo vedremo anche come metterli in pratica. Così che questo diventa uno studio molto importante per aiutarci ad interpretare le scritture. Ora, è difficile, come ho detto poc'anzi, parlare per tutti i membri del movimento carismatico, molti dei quali sono miei carissimi amici. E lo dico perché c'è un'ampia varietà di istruzioni in corso. Però ci sono alcuni punti fondamentali che stiamo cercando di toccare. E questo riguarda il modo in cui interpretano la Bibbia. In alcune scritture c'è una certa unanimità nel movimento. Ci sono persone particolarmente note come Charles e Francis Hunter che hanno scritto diversi libri e sono comparsi molte volte in televisioni e in varie conferenze attorno al paese sostenendo il movimento carismatico con grande energia. Scrissero un libro specifico intitolato «Perché dovrei parlare in lingue?». E si tratta della raccolta di varie testimonianze di persone che lo fanno e che sono disposti a parlarne. Ma ho trovato l'introduzione del libro che ho letto questa settimana, l'ho trovata molto interessante, vorrei leggervene una porzione per usarla come base per quello che poi voglio dire, e da lì ci collegheremo all'inizio dell'introduzione. Gesù, il dono più bello che sia mai stato fatto al mondo, conteneva tutto Dio in un piccolo corpo umano dalla nascita. Dio ha amato il mondo a sufficienza da permettere che questo bambino, amato così tanto, morisse sulla croce per noi altri. Dio ha fatto di più per la razza umana dandoci Gesù che qualsiasi altra cosa sia mai stata compiuta da scienziati, educatori, insegnanti, ora tutte le cose messe insieme. I farisei lo condannarono, dicevano e dissero che era del diavolo, attribuivano il suo potere al diavolo e dissero questo sul conto del Salvatore del mondo. È difficile credere che oggi si dicano le stesse cose sul bellissimo dono dello Spirito Santo, le cose che si dicevano sul conto di Gesù. Gordon Lindsay dice: dire che tutte le manifestazioni soprannaturali del parlare in lingue in generale sono opera di spiriti maligni è prendere una posizione audace e pericolosa. I farisei, che erano i fondamentalisti del tempo di Cristo, attribuivano le sue opere al potere del diavolo. Gesù non solo rimproverò tali accuse, ma disse che ogni sorta di peccato e di bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. Il bellissimo dono della potenza per il mondo cristiano è stato criticato, condannato, proibito, ridicolizzato e criticato dai farisei del XX secolo che attribuiscono l'opera dello Spirito Santo di Dio al diavolo, sostenendo che Gesù è cambiato e non è più lo stesso di 2000 anni fa. Alcuni tentano di negare il potere di guarigione dello Spirito Santo di oggi, altri insistono sul fatto che parlare in lingue sia opera del diavolo, alcuni si rifiutano di credere che si verificano miracoli quando le persone cadono sotto il suo potere, alcuni non accettano le profezie, le lingue e le interpretazioni varie. La Bibbia resisterà sempre alla prova se crediamo che è vera. Nella Bibbia non c'è nulla che menzioni il diavolo e le lingue. L'unica volta che le lingue vengono menzionate nella parola di Dio è in relazione allo Spirito Santo. Non dobbiamo mai preoccuparci delle critiche quando ci basiamo sulla parola di Dio. La prova migliore del battesimo dello Spirito Santo è una vita di intimità con Dio ed il camminare nella potenza dello Spirito. È genuino, è reale ed è per oggi. Le persone più entusiasmanti che conosciamo sono quelle che hanno accettato il battesimo dello Spirito Santo. Persone ogni cui parola, pensiero ed azione riguardano Gesù. Persone la cui vita trabocca del frutto dello Spirito. Molte persone si oppongono ai carismatici perché ritengono che sia stata data troppa importanza al parlare in lingue. E questo è interessante perché l'unica prova offerta dalla Bibbia a riguardo del battesimo dello Spirito Santo è il parlare in lingue. Fine della citazione. Allora, questa è l'introduzione del libro. Ora non so che effetto abbia avuto su di voi, se siete riusciti ad ascoltare, ma su di me ha avuto un effetto interessante. C'è una sorta di accumulo di affermazioni che alla fine diventano molto intimidatorie per chiunque non accetti quello che dicono. Per esempio, l'implicazione è che negare le lingue significa assumere il ruolo che i farisei assunsero quando condannarono Gesù Cristo. In altre parole, si sta condannando l'opera dello Spirito Santo. Rinnegare le lingue significa essere colpevoli di aver commesso il peccato imperdonabile per il quale non c'è alcun perdono. Rinnegare le lingue significa dire che non c'è alcun battesimo dello Spirito Santo. Ora, ci sono molte cose che vorrei contestare, ma permettetemi di indicarne un paio come punto di partenza per le nostre riflessioni. E ovviamente qui stiamo affrontando il problema, non la persona coinvolta, solo il problema. Ma diverse cose mi danno fastidio. Sono stato definito poco amorevole, ma non lo sono veramente, non so se riesco a comunicare la cosa a voi o meno, ma non voglio insistere sul punto, ma sto cercando solamente di trattare la verità della parola di Dio. Ma sono stato chiamato e considerato non amorevole da persone perché non sono d'accordo con il loro punto di vista. E dallo stesso tempo sembra incongruo che io venga definito un fariseo del XX secolo colpevole di aver criticato le scritture, oppure che io venga assegnato ai farisei che condannarono il nostro caro Signore Gesù Cristo come uno che condanna come satanico il ministero totale dello Spirito Santo. Non lo accetto, non è così. Ma vedete, questo tipo di interpretazioni errate e di generalità diventano gli intimidatori che attirano le persone meno comprensive nel movimento, facendo loro temere di stare dalla parte dei farisei che hanno condannato Cristo, condannato lo Spirito e che in secondo luogo stanno facendo qualcosa che è totalmente antibiblico, perché l'affermazione che fanno gli Hunters qui è che in nessuna parte della Bibbia si parla mai del diavolo e delle lingue. Le lingue sono solo menzionate in relazione allo Spirito Santo. Bene, vedete, questo non è vero. Perché in 1 Corinzi 14 è molto evidente che il punto intero del capitolo è quello di mostrare ai Corinzi che le lingue non devono necessariamente essere dello Spirito, perché erano state palesemente contraffatte, ne avevano così palesemente distorte, pervertite, e che quindi bisognava verificare quello che stava accadendo per vedere se era di Dio oppure no. E quindi reagisco a quelle cose e poi essere accusati di aver commesso il peccato imperdonabile? Questa per me è una cosa molto grave. Ora, potete vedere che iniziando il libro così, un cristiano meno esperto, forse uno più giovane, può essere immediatamente minacciato di essere potenzialmente un fariseo, di aver rinnegato il ministero dello Spirito Santo e di aver potenzialmente commesso anche il peccato imperdonabile, se non accetta il contenuto che verrà presentato nel libro. E questa è un'impostazione piuttosto buona, no? Per qualcuno che è un cristiano sensibile o forse che non sa bene come gestire le scritture. Ed ecco perché dico che è così devastante. È così devastante trascinare le persone in questi movimenti malinterpretando le scritture. Questa è la stessa cosa che fanno le sette. Prendono le scritture e le stravolgono. E questa è Efesini 4, dove i bambini vengono sballottati da una parte all'altra e portati via da ogni vento di dottrina ed astuzia. Perché quello che si fa con le scritture ha un certo impatto su qualcuno che non può difendersi in quel momento, che è troppo nuovo per capire o troppo giovane per comprendere le cose spirituali. È una cosa triste. Gli Hunters, più avanti, nell'introduzione, si ritrovano a discutere Marco 16-18. Prima stavano discutendo Matteo 12, il peccato imperdonabile, poi però passano a Marco 16 e questo è quello che dice. Sapete che Marco 16,18 dice: prenderanno in mano dei serpenti tutti coloro che credono, anche se berranno qualche veleno, non avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Quindi stanno parlando dei serpenti, del veleno e di tutta quella roba lì in Marco 16,18. Questo è quello che dicono. Chi è che vuole andare a maneggiare serpenti? Beh, noi certamente no. Siamo altrettanto sicuri che Dio non intende che voi andiate a mettere la vostra mano in un cesto di serpenti e suonargli per vedere se vi morderanno o no. Ma quindi cos'è che significa questo versetto? Vi ricordate cosa accadde a Paolo quando naufragò in Atti 28, 3-5? Prese un serpente per caso. Bene, aggiungo qui una nota a piedi pagina perché non c'è scritto da nessuna parte che raccolse il serpente. Ma non parleremo di questo. Non è che andò in giro a dire: oh, guardatemi, guardatemi, posso maneggiare serpenti con sicurezza? No, lo scosse nel fuoco e lo do a Dio perché l'aveva protetto. Non siamo certamente chiamati ad andare in giro a bere veleno giusto per dimostrare di esserne immuni, perché sappiamo che presto scopriremo di non esserlo. Dio non vuole che lo tentiamo, ma la sua protezione è lì, presente, se ne abbiamo bisogno. Avete notato che la Bibbia dice: se per sbaglio beviamo qualcosa di velenoso, non ci farà male, alleluia! La migliore polizza assicurativa che conosciamo, no? Ora, fermatevi lì, perché la Bibbia non dice se, per caso, non c'è nessuna casualità in Marco 16,18, non è lì. Quello che vediamo lì è molto difficile spiegarlo in altro modo, perché nessuno di loro oserebbe mai afferrare un cesto pieno di serpenti a sonagli. Ne lo farebbe nessun altro, sano di mente. Recentemente avete letto di alcuni che lo fecero e morirono. Quindi, come vedete, devono spiegare la cosa e quindi dicono: è un qualcosa di casuale. Ma nemmeno quello funziona, perché mi ricordo che quando ero bambino ho bevuto del veleno per sbaglio e non sono riuscito a gestirlo e mi hanno dovuto fare una lavanda gastrica con lo Spirito Santo o senza lo Spirito Santo. E voi avrete avuto esperienze simili. Molte persone sono morte avvelenate. Persone cristiane. Ci sono state persone cristiane, cristiani, che sono morti per l'iniezione di un farmaco sbagliato, quello è veleno. Vedete, è molto difficile interpretare quei versetti in quel modo. Dicono, vedete, questo sarà vero per tutti i credenti. Dicono, tutti i credenti saranno in grado di farlo se accidentalmente si troveranno in quella situazione. Ma ci sono stati credenti che sono morti per morsi di serpenti, storicamente parlando. La cosa non regge. Quindi, per mitigare un po' la forza di quell'affermazione, nel paragrafo successivo dicono questo. Da Genesi all'Apocalisse, chi è il serpente più grande di tutti? Satana. Naturalmente. Cos'è che fa il battesimo dello Spirito Santo? Ti dà il potere di affrontare Satana. Fine della citazione. Ora vedete cos'è che sta succedendo qui? È che per cercare di spiegare la cosa l'hanno tramutata in un'allegoria. E quindi qui sta parlando di Satana, e per inciso, quella è l'interpretazione offerta da Oral Roberts, che ho letto questa settimana. Ma è un'allegoria. Però vedete, vogliono includere la parte della guarigione nel versetto 18... E vogliono includere la parte delle lingue nel versetto 17, quindi il tutto è mescolato con il veleno dei serpenti e sono o tutti e cinque o nessuno. E quindi vogliono concedere tutte e cinque le cose e poi però per poterle spiegare tutte si trovano in un mare di guai. Quindi è solamente per errore, dicono. Altri hanno detto, beh, in realtà quello che significa è che tutte e cinque sono disponibili se le si ricerca. Però non c'è scritto neanche quello. O se le si chiede, ma non c'è scritto nemmeno quello. Quindi, vedete, se si analizza davvero il passaggio, cosa che faremo tra qualche minuto, ci si accorge che ci sono alcuni problemi. Un altro paragrafo che ho trovato interessante nel libro dice questo: nel XX secolo non dobbiamo accontentarci di niente di meno di quanto fecero i discepoli. Dio sta riversando il suo Spirito Santo allo stesso modo oggi come allora. Non c'è alcuna differenza. Probabilmente il versetto che abbiamo sentito citare più di ogni altro è Ebrei 13,8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E voi l'avete sentito molte volte. Se ieri ha battezzato con l'evidenza delle lingue, del parlare in lingue, allora sicuramente sta facendo la stessa cosa oggi e continuerà a farla domani. Il Nuovo Testamento non è stato riscritto dai tempi dei discepoli, e se avessimo un'evidenza diversa o la mancanza di un'evidenza, daremmo per scontato che lo sia stato. Ogni parola del Nuovo Testamento è stata scritta da coloro che avevano ricevuto il battesimo dello Spirito Santo e che parlavano in lingue. Dio l'ha considerato vitale, Gesù l'ha comandato, noi lo accettiamo e funziona. Ora, numero uno, solo un paio di riflessioni qui, torneremo sul testo più avanti, ma tutti coloro che hanno scritto il Nuovo Testamento hanno parlato in lingue? Non si trova nulla di simile nella Bibbia. Non abbiamo alcuna indicazione che tutti gli scrittori della Bibbia parlarono in lingue. Gesù lo ha comandato? Non abbiamo alcuna prova neanche di quello? Ma vedete, queste cose sono interpretazioni erronee. Finora abbiamo visto alcuni problemi con Matteo 12, Ebrei 13 e ci ritorneremo tra poco, ma volevo farvi notare come per una persona appena esposta la cosa potrebbe essere attratta dal timore, ad esempio, di aver rinnegato il carattere eterno ed immutabile di Gesù Cristo, di aver rinnegato i comandamenti di Gesù in Matteo 6, di essere colpevoli di aver bestemmiato lo Spirito Santo, di attribuire allo Spirito Santo un lavoro diabolico, di essere un fariseo moderno che assomiglia a coloro che hanno condannato Gesù Cristo. Vedete, queste sono cose veramente intimidatorie. E ci si chiede cos'è che attira le persone in quel campo? In molti casi è il tipo di paura che viene generato da quell'approccio, che è basato tutto su un'interpretazione errata. Un altro problema che vedo, e che si ripresenta sempre nell'area interpretativa, è l'idea che la guarigione si trovi nell'espiazione, cioè che se siamo stati salvati, Cristo è morto per la nostra malattia, ed il testo è 1 Pietro 2,24 che dice «per le sue piaghe siete stati guariti». Quindi sulla base di quello c'è la guarigione nell'espiazione. Gesù è morto per le nostre malattie, che sono scomparse tutte, e dovete solamente affermare il fatto di non essere veramente malati, oppure che lo siete solo perché non avete rivendicato la cosa. È questo quello che dice quel versetto? Beh, è quello che vogliono che dica ed è quello che gli fanno dire, ma vedete, tutto si riduce a come si interpreta la Bibbia, e non vi sto offrendo il fatto che io sia infallibile o che sia inerrante, al contrario. O che la nostra Chiesa sia infallibile o inerrante, sono sicuro che nella debolezza della nostra umanità abbiamo interpretato male le scritture, come fanno tutti i credenti ovunque, e non sto dicendo che loro interpretano male tutte le scritture, sto solamente dicendo che questi sembrerebbero essere gli elementi cardinali su cui puntano, che sono basati su interpretazioni errate. Interpretano male il libro di Atti, l'opera battezzante dello Spirito, il riempimento dello Spirito, frantendono il 12° ed il 14° di Corinzi, e queste sono cose che tratteremo nelle settimane a venire, per cercare di mostrarvi cos'è che sta dicendo veramente la Bibbia, in modo da poterla comprendere, e faremo il nostro meglio per sostenere la cosa. E non vi darò l'interpretazione di John MacArthur, ma piuttosto quella storica, che è l'interpretazione generale dei credenti che nel corso degli anni hanno avuto un approccio interpretativo solido alle scritture. Clark Pinnock, nel suo libro Rivelazione Biblica, afferma che in ermeneutica libera, e per ermeneutica si intendono quei principi di interpretazione della Bibbia, ma dice: un'ermeneutica non rigorosa può distruggere il significato dell'ispirazione e può essere una copertura per la negazione degli insegnamenti biblici, e la posizione ortodossa delle scritture non è affatto profetica se la verità della scrittura è messa in cortocircuito da interpretazioni perverse, fino alla citazione. E certamente è quello che stavamo dicendo la settimana scorsa. A cosa serve avere la Bibbia se la si interpreta male? E quindi, miei cari, dobbiamo impegnarci il nostro cuore ad interpretare la Bibbia nel modo corretto, e dobbiamo tagliarla rettamente. Vi ricordate, secondo Timoteo, la scorsa settimana? Tagliarla rettamente. Ora, esaminiamo la questione dell'interpretazione. Cioè, se vogliamo interpretare bene la Bibbia, quali sono i principi che dobbiamo avere? Ora, la settimana scorsa vi abbiamo mostrato quanto sia importante, ora viene il punto numero due, cioè come farlo, come si interpreta la Bibbia correttamente, quali sono i principi con cui ci si deve confrontare. Sapete, basta forse aprirla e dire: oh, penso che questo significhi questo. Quali sono i principi che abbiamo con cui lavorare? Lasciate che ve li dia, ok? Eccoli qui, ok? Numero uno, questi sono principi di interpretazione generalmente accettati. Numero uno, il principio letterale. Principio letterale. Dovreste annotarveli, perché dovreste averli accanto da qualche parte quando vi accostate a qualsiasi brano della Bibbia. Un posto per scriverli sarebbe magari proprio l'inizio, la parte anteriore della vostra Bibbia. Sapete un po' quello che stiamo dicendo, ma il principio dell'interpretazione letterale. Con questo intendiamo semplicemente dire che la scrittura deve essere intesa nel suo senso naturale e normale. Cioè le scritture vanno intese nel loro senso naturale e normale, secondo il significato di base ed abituale delle parole. Vedete, se Dio ha voluto comunicarci la sua parola, lo ha fatto nel modo più ovvio e il modo più semplice possibile. Ed il modo più semplice possibile è quello di parlare con parole che siano chiaramente comprese dalle persone. Quindi diciamo che il senso letterale è il senso che Dio vuole, non un significato più profondo, nascosto, segreto, immaginativo, allegorico, spiritualizzato. Come abbiamo visto la settimana scorsa, quando Dio stava parlando di Neemia e della ricostruzione delle mura di Gerusalemme, non stava dicendo che lo Spirito Santo stava ricostruendo le mura della personalità umana, stava dicendo che Neemia aveva ricostruito le mura di Gerusalemme, punto, paragrafo, fine della storia. Quando la Bibbia parla di una mucca, è una mucca. Quando parla di una casa, è una casa. Ed un uomo è un uomo, di una donna è una donna. Ora, quando si entra nella letteratura apocalittica, che dà visioni future, come quelle che abbiamo visto in Zaccaria, o come quelle che abbiamo visto in Daniele, o in Ezechiele, o nel libro di Apocalisse, si può anche trovare lì un linguaggio figurativo, alcune figure di discorso. Ma anche quelle sono consuete e normali, perché si saprà quali sono quelle figure, e un approccio normale a quelle figure di interpretazione vi permetterà di capirle. Anche lì, quindi, non si viola l'aspetto letterale della cosa. La Bibbia si deve trattare alla lettera. E vorrei solo avvertirvi qui che una volta che abbandonate il principio letterale, abbandonate anche ogni speranza di interpretazione accurata. Non c'è più nulla da fare, perché a quel punto si ha solamente piazza libera e solamente l'immaginazione fa padrona, ed il più fantasioso vince la gara dell'interpretazione. E vedete, quando si rinnega la letteralità, non si serve la Bibbia, comprendendola, la si rende schiava, plasmandola per farle dire quello che vogliamo. Come i vecchi rabbini che, visto che nella lingua ebraica le lettere dell'alfabeto avevano anche un'equivalenza numerica, capite? Quindi le lettere dell'alfabeto hanno un'equivalenza numerica, quindi prendevano le lettere del nome di qualcuno, le sommavano e ne ricavavano un certo significato. Per esempio, il nome di Abramo si somma a 318, che significa che Abramo aveva 318 servi. Ma significa quello? No. Quando dice Abramo, non sta parlando dei suoi 318 servi, ma di lui. Vedete, questo viola lo scopo fondamentale e lo scopo semplice della lingua, del linguaggio, che è quello di comunicare in modo normale, in modo consueto. Quindi dobbiamo fare i conti con l'interpretazione letterale. Secondo principio, per cogliere tutta la profondità di questo, dovreste fare un corso di ermeneutica, ma ve ne sto solamente dando una piccola scrematura. Il secondo principio è quello chiamato principio storico. Il principio storico. Una delle cose che uno studente della Bibbia impara molto presto quando inizia a studiare la Bibbia è quanto sia importante ricreare l'ambiente storico in cui il brano è stato scritto. So che se avete seguito il nostro studio di Prima Corinzi, abbiamo appena terminato il 13° capitolo, ma se siete stati con noi, se ci avete seguito, sapete che abbiamo passato molto tempo a cercare di ricostruire la storia del suo sfondo. Se siete venuti la domenica sera, nel nostro studio incredibile di Zaccaria, sapete che sera dopo sera, man mano che abbiamo affrontato l'argomento, abbiamo ricostruito la storia passata. Dove si trova Israele? Cosa sta facendo? Al ritorno alla cattività, eccoli lì, fuori, impegnati alla costruzione delle mura, e poi tutte quelle cose cominciarono ad aver senso, e da anni sostengono che se un insegnante o uno studente della Bibbia si impegnerà a stabilire fedelmente l'ambientazione storica, riuscirà ad interpretare le scritture semplicemente leggendole, perché se si capisce la scena, la scrittura si interpreta quasi da sola. Sapete quando, per esempio, i libri del Nuovo Testamento furono mandati e non furono mandati con interpretazione? Perché? Perché in quella cultura, in quel momento storico, dati i problemi che esistevano e la situazione che c'era, potevano leggerlo e per loro aveva significato. Però noi invece dobbiamo ricostruire la cosa, che significa che dobbiamo studiare un po' di geografia. Dobbiamo scoprire un po' di cose. Non si potranno mai capire le sette lettere delle chiese di Apocalisse senza comprenderne la loro geografia, perché è intessuta in ogni lettera, bisogna studiarne la storia. Cosa stava succedendo storicamente parlando? Chi era il governo? Chi era al potere? Cosa stava succedendo? Cos'era quello? Com'era la società? Quali erano le tensioni della società? Com'era la cultura? Bisogna capire qualcosa sui costumi del popolo. Ecco perché abbiamo bisogno di libri come Schizze della vita sociale giudaica di Edersheim, che ci aiutano a capire i modelli di vita degli ebrei in modo da poter interpretare quello che stava accadendo. L'aspetto storico, quindi, di vitale importanza, dobbiamo avere informazioni al riguardo, dobbiamo imparare e dobbiamo studiare certe cose con l'utilizzo di risorse incredibili come dizionari biblici che ci aiutano a ricostruire vari contesti storici, o l'introduzione all'Antico Testamento o al Nuovo Testamento, o libri del genere che vi aiuteranno a ricostruire le varie ambientazioni e da quelle ne scaturirà anche il significato. Per questo che all'università mi sono indirizzato nella storia, perché sentivo che quello era importante. Un terzo principio è quello che chiamo principio grammaticale, cioè il principio grammaticale. E dato che l'interpretazione deve essere alla lettera, dato che dobbiamo fare ciò che è necessario per ricostruire la storia, in terzo luogo dobbiamo essere certi di far sì che dica quello che dice realmente, in termini di parole e di grammatica. Ora, alcuni chiamano questo concetto, per gli studenti tra noi, la lessicografia o la sintassi. Ma in realtà quello che significa veramente è che bisogna capire solamente quello che sta dicendo veramente. Cioè dovete lottare, dovete lavorare con le parole stesse, cioè quante volte l'abbiamo fatto, abbiamo analizzato una parola, il suo significato, le sfumature del suo significato e il fatto che certe preposizioni sono molto importanti, che è importante se dice in, nel, per o con, o se dice a causa di o tramite. E qual è l'antecedente di quello? Qual è la relazione di quella clausola, di quella frase e così via? Vedete, tutto questo è necessario per interpretare le scritture, la grammatica. Non si può semplicemente tirare fuori qualcosa e fargli dire qualcos'altro. Bisogna dire, questa è la sequenza di quello che sta dicendo, il che ha solo senso in questa sequenza. Bisogna lasciare che le parole dicano quello che dicano. Bisogna prendere il testo. Le persone spesso mi chiedono, cos'è che fai prima di tutto quando prepari un messaggio? La prima cosa che faccio è studiare il testo per scoprire esattamente quali sono le parole corrette. Qual è il greco, qual è l'ordine della frase, qual è la struttura, qual è la grammatica, così che posso sapere qual è il complemento oggetto diretto, il complemento indiretto, qual è il soggetto, qual è il predicato, qual è il modificatore, qual è l'aggettivo, qual è la frase avverbiale, qual è la clausola condizionale, e tutto quello per sapere esattamente quello che si sta comunicando. Quella è la grammatica. Il quarto principio. Alcuni di voi a questo punto stanno dicendo, uff, ho paura di non essere veramente in grado di studiare la mia Bibbia. Ma non preoccupatevi di quello, vi sto solamente dando i principi di base e voi poi sarete in grado di metterli in pratica a livelli diversi a seconda di quanto tempo siete stati cristiani e lo Spirito Santo vi incontrerà nel punto che sarete in grado di gestire, e poi tra un minuto parleremo anche di quello. Ma il numero 4 è quello che chiamo il principio di sintesi. La sintesi, quello che gli antichi riformatori chiamavano analogia scriptura o l'analogia della scrittura. Questo è il principio di sintesi. E significa questo, che nessuna parte della Bibbia ne contraddice un'altra. In altre parole, se un autore ha scritto l'intera Bibbia, se un solo autore ha scritto l'intera Bibbia, allora avrà un'unità complessiva, meravigliosa. E se scoprirete qualcosa in un passaggio che non si accorda con qualcos'altro che si trova in un altro passaggio, allora uno dei due è interpretato erroneamente, perché lo Spirito Santo non è in disaccordo con se stesso. Quindi molto spesso quando vi insegno, quando spiego un passaggio e tutto ciò che c'è lì in quel passaggio, vi dico le parole, vi dico il significato, la struttura e poi vi porto ad altri passaggi, in altri libri della storia per mostrarvi che questo si inserisce nell'analogia totale della scrittura, cioè l'immagine totale si lega insieme. J. E. Packer nel suo libro Dio ha parlato dice, e cito, la Bibbia appare come un'orchestra sinfonica con lo Spirito Santo come il suo Toscanini. Ogni musicista è stato portato volontariamente, spontaneamente, creativamente a suonare le note proprio come desiderato dal grande direttore. Anche se nessuno di loro può mai sentire la musica nel suo insieme, il punto di ogni parte diventa pienamente chiaro solamente quando visto in relazione a tutto il resto. Fine della citazione. Questo è esattamente ciò che Pietro scrisse quando disse in 1 Pietro 1,10 hanno esaminato le scritture per vedere cosa stavano scrivendo, perché era anche al di là di loro. Anche gli autori della Bibbia non vedevano come si collegava il tutto. Quindi le scritture devono legarsi con il resto delle scritture. Quindi fondamentalmente questo è quanto. Volevate sapere a cos'è che dedico il mio tempo? A queste quattro cose. Prima di tutto leggo la Bibbia e vedo qual è il suo senso letterale. Poi ricostruisco l'ambientazione storica, poi mi occupo della grammatica, poi cerco di inserirla nell'immagine totale della scrittura, nell'immagine totale. E poi c'è un altro elemento qui. Rendiamo questo il numero 5, ok? Un altro. E questo è quello che chiamo il principio pratico. Cioè l'ultima cosa che si deve fare è l'applicazione. Il principio pratico. Beh, e quindi... questa è la domanda che mi propongo sempre. Oh, tutto meraviglioso, quindi cos'è che ha a che fare con me? Ed è qui che ci sono vaste possibilità d'applicazione dai principi della scrittura. Secondo Timoteo 3,16 dice tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è cosa? Utile. Quanto di essa è utile? Tutta! È utile per l'istruzione. Bisogna renderla pratica, bisogna far sì che dica qualcosa all'uomo, alla donna che stanno vivendo la vita che Dio li sta chiamando e li ha chiamati a vivere ora e adesso, e quindi tutto questo è vitale. Non si può solamente adottare un approccio da torre d'avorio come se si fosse lì da qualche parte nella nebbia, bisogna portare il tutto giù, lì dove sono le persone. Questo è tutto, gente, questi sono i 5 principi, 5 elementi per costruire una buona lezione. 5 elementi di qualsiasi buon sermone, 5 elementi di qualsiasi studio biblico. E poi c'è un altro elemento che è l'ombrello sotto il quale esistono tutti gli altri. E lo chiamo lo Spirito Santo Illuminante. Lo Spirito Santo Illuminante. Sapete, tutte quelle cose che vi ho appena detto verranno fuori sbagliate senza lo Spirito Santo. Lo sapevate? Tutte. Perché? Perché in 1 Corinzi 2,14 dice: l'uomo naturale non comprende le cose di Dio perché esse sono pazzia per lui, perché devono essere conosciute spiritualmente. In quello stesso capitolo dice che solamente lo Spirito Santo può mostrarci la verità, solamente lo Spirito Santo può condurci alla verità, e senza lo Spirito Santo la Bibbia è chiusa, è un mistero. Però quando viene lo Spirito di Dio, allora lì viene anche l'illuminazione. E l'illuminazione significa semplicemente che siamo in grado di capire quello che c'è scritto. E ascoltate, l'unica persona che può capire la Bibbia è il cristiano. Mi spingerò oltre, l'unica persona che può veramente capire la Bibbia è il cristiano che sta vivendo una vita pura. Non puoi avvicinarti alla Bibbia per cercare di studiarla con del peccato nella tua vita? Ho conosciuto cristiani che affermavano di studiare la Bibbia e che però stavano vivendo in peccato aperto. Ed ogni volta che mi ci imbattevo gli dicevo: non ti aspetterai mica di imparare qualcosa, non è vero? Voglio dire, non hai il recipiente adatto per ricevere informazioni. Il tuo secchio è coperto dal peccato, è pieno di spazzatura. La verità rimbalsa. E voi potreste chiedere: dov'è che dice quello? 1 Pietro capitolo 2, versetto 1. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. E non potete desiderarlo, veramente non potete crescere tramite di esso, se prima non vi sbarazzate la spazzatura, non è vero? Il verso 1 viene prima del versetto 2. Abbastanza semplice come cosa, no? Quindi solamente un credente lo capirà veramente, e solamente un credente che sta vivendo in purezza ne coglierà veramente le profondità. Ma ve lo dico, è così? Grazie all'opera dello Spirito Santo. E sapete, ho letto molti libri nella mia vita, e spero di leggerne ancora di più, ma sapete, spesso quando leggo non capisco quello che sto leggendo. Sono un po' come l'uomo in cammino per Gaza, no? Il tizio che incontrò Filippo, non capisco molte cose. Mentre leggo il libro di qualcuno mi chiedo: cos'è che sta dicendo? Non capisco. E spesso ho pensato: mamma, sarebbe bello se fosse stato qui, perché gli avrei potuto chiedere. Non sarebbe fantastico se ogni volta che comprasse un libro avreste anche una settimana con l'autore? Potresti per favore spiegarmi questo? Sì, vedi, la cosa è chiara, bla bla bla. Bene, volete sapere una cosa? Il giorno in cui questo libro è diventato vostro, anche il suo autore è diventato vostro. Non per una settimana, per la vita intera. Non è fantastico? Non avete solamente la parola scritta, ma avete anche l'insegnante della verità scritta, residente in voi. E quello è l'elemento dell'illuminazione. Allora, questo non significa che potete sedervi in un angolo e dire: ok, sono pronto per la mia lezione, e pensate che ve la svuoti addosso. No! Bilanciate il ministero dell'insegnamento dello Spirito Santo con la diligenza che fu richiesta a Timoteo, giusto? Studia per presentarti approvato, oppure sii diligente, cioè tagliala rettamente. Lui illuminerà solamente quello che avete studiato diligentemente. Pinnock disse: appellarsi allo Spirito a prescindere dalla Scrittura è fanatismo subcristiano. Non potete solo appellarvi allo Spirito Santo e pensare che lui vi insegnerà a prescindere dalla Scrittura. Quello non è cristianesimo, è una sorta di fanatismo. D'altra parte, Pinnock dice: appellarsi alla Scrittura a prescindere da una completa dipendenza dallo Spirito Santo è presunzione. Non presumere di essere abbastanza intelligente da poter capire la Scrittura senza lo Spirito Santo. E temo, purtroppo, che il carismaticismo sia spesso una forma subcristiana mistica, perché apparentemente eguagliano la rivelazione, l'ispirazione e l'illuminazione e fanno sì che tutto accada in un unico conglomerato mentre aprono la loro Bibbia e sperano che lo Spirito Santo gli dica cosa significa. Questi sono i principi. Bene, ora, scorsa settimana abbiamo considerato il primo punto, perché è importante interpretare correttamente la Scrittura. Ora vi abbiamo dato il punto numero 2, quali sono i principi. Ora voglio darvi il numero 3, cioè alcuni esempi di cosa succede quando praticate o non praticate i principi. E ne ho molti, ma ne salterò un bel po', perché voglio solamente toccare quelli che ho menzionato all'inizio, e vi darò il resto la prossima settimana. All'inizio abbiamo iniziato con Matteo capitolo 12, quindi guardiamolo insieme. La prima cosa che abbiamo visto nel libro che hanno scritto gli Hunter è che se si denigra il dono delle lingue del movimento carismatico moderno, si potrebbe essere colpevoli del peccato imperdonabile, della bestemmia o della blasfemia contro lo Spirito Santo. Ma è questo quello che sta dicendo quel testo? Quel testo sta forse dicendo che se provate a valutare il movimento carismatico biblicamente parlando, commettete il peccato imperdonabile? Sta forse dicendo che se mai attribuirete una qualche lingua a Satana, commetterete il peccato imperdonabile? Vediamo un po' cos'è che dice, ok? Versetto 24 di Matteo 12. Qui cercheremo di mettere in pratica alcuni dei principi per mostrarvi la cosa. Ma i farisei, udendo ciò, ovvero udendo che Cristo aveva scacciato demoni nel versetto 22, vediamo che Cristo aveva scacciato dei demoni, ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Questo sarebbe un altro termine per Satana. Egli scaccia demoni con il potere di Satana. Dissero quello, no? Ora voglio che vediate qualcosa qui, ok? La prima cosa che dobbiamo fare è lavorare con il significato letterale. Il significato letterale è: ha scacciato i demoni tramite il principe dei demoni, Satana. Ok, semplice. Poi dobbiamo interrogare la storia e vedere un po' cos'è che sta succedendo storicamente parlando in quel momento. Prendiamo il principio storico e ne facciamo una piccola applicazione. Prima di tutto, quello che scopriamo è che Gesù è stato in giro per 3 anni. Durante quei 3 anni ha esplicitamente, ripetutamente, più e più volte, letteralmente dozzine di volte, ha reso evidente, senza confutazione, senza confusione, che lui era Dio. Miracolo dopo miracolo dopo miracolo dopo miracolo, tanto che non erano nemmeno numerati. Voglio dire, ce n'erano così tanti che alla fine del Vangelo di Giovanni dice: non potremmo nemmeno iniziare a scriverli, perché i libri del mondo non potrebbero contenere le cose che ha fatto. E quindi non c'è nemmeno modo di iniziare a descrivere i modi in cui quei farisei avevano visto la dimostrazione di Gesù stesso del fatto che fosse Dio, più e più e più e più volte, e in un altro modo era tramite l'applicazione del suo potere su Satana. Però, anche se avrebbero dovuto essere qui ed avrebbero dovuto affermare e confessare che fosse Dio, erano invece 180 gradi dall'altra parte e stavano dicendo che lo stava facendo tramite il potere di Satana. Ora notate, avevano concluso esattamente il contrario, vedete? Il contrario, non parzialmente da questa parte, ma l'esatto contrario. Non avevano detto: oh, siamo piuttosto a posto, però boh, chi lo sa? No! E lì dissero: è del diavolo, l'esatto contrario. Quindi avevano concluso che Cristo aveva fatto quello che aveva fatto sotto un potere satanico. Ora, se dovessimo usare il principio di sintesi, scopriremmo, guardando semplicemente al battesimo di Gesù Cristo, che Gesù ha fatto quello che ha fatto con il potere dello Spirito Santo. Vi ricordate? Lo Spirito Santo discese su Cristo e fino a quel momento non aveva mai fatto alcun miracolo, sapevate? Oh sì, Giovanni 2, dopo il suo battesimo andò a Cana e trasformò l'acqua in vino, e il testo dice: questo fu l'inizio dei miracoli di Gesù, non ne aveva mai fatto uno prima di ora. E nonostante quello che la gente aveva affermato nel corso dei secoli, che Gesù andava in giro a sistemare le lettere rotte degli uccelli quando era bambino, non è vero. È possibile che sistemò le ali, ma lo fece con dei bastoni, perché non fu fino all'inizio del suo ministero, quando il Padre lo autenticò, quando il Padre lo affermò, fino a quando venne lo Spirito, e da lì cominciò l'inizio dei suoi miracoli. E da allora in poi cominciò a dimostrare chi era veramente, ma fu tramite il potere dello Spirito. In qualche maniera meravigliosa, il Figlio connesso allo Spirito e al Padre fecero tutto insieme. Eppure il Figlio attribuisce il suo ministero allo Spirito. Isaia disse che grazie al fatto che lo Spirito scese su di lui, egli poté predicare e fare meraviglie. E quindi tutto grazie allo Spirito. Perciò non fece quello che fece per Satana, ma per chi? Per lo Spirito Santo. Però invece di concludere lo Spirito Santo, conclusero il contrario. Bene, Gesù gli rispose, quindi qui vediamo com'è che la storia e l'analogia della scrittura iniziano ad aiutare un po', e quindi arriviamo al versetto 25. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno è diviso contro sé, contro se stesso va in rovina, ed ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia al Satana, egli è diviso contro se stesso, come potrà dunque sussistere il regno? Potete fermarvi lì. In altre parole, sta dicendo: quella è la risposta più folle che abbia mai sentito. Se sto scacciando Satana per mezzo di Satana, cosa pensate che Satana stia facendo a se stesso? Sta distruggendo il suo stesso regno? Ma vedete, il punto è che il loro odio per Cristo aveva il totale controllo della loro logica, quindi quello che era razionale svanì. Però Gesù disse: è ridicolo! Ora saltate giù al versetto 31. Perciò io vi dico: ogni peccato ed ogni bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. Ora ascoltatemi. Cosa sta dicendo qui? Sta dicendo forse che se diciamo una parola contro il movimento carismatico abbiamo commesso questo fatto qui? No. Dovete comprendere il contesto, dovete conoscere la storia. Ogni peccato ed ogni bestemmia sarà perdonata agli uomini. Gli uomini non rigenerati possono essere perdonati di qualsiasi cosa, però la bestemmia continua contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. Prima o poi, per essere perdonati, ogni persona deve smettere di bestemmiare lo Spirito Santo, giusto? Perché è lo Spirito Santo, Giovanni 16, che convince del peccato e della giustizia e del giudizio. Si deve nascere dallo Spirito. È lo Spirito che è l'agente rigeneratore della Trinità, ed in un certo momento l'individuo deve smettere di bestemmiare lo Spirito per essere salvato, non è vero? Quindi se un ragazzo continua a bestemmiare lo Spirito Santo non potrà mai essere cristiano. Perdono non può arrivare a qualcuno che vive così. Ma c'è anche più di quello qui. Quella è solamente un'interpretazione possibile. Lasciate che vi mostri il versetto 32. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo, tutto sarà perdonato. Ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Ora notate, potreste dire una parola contro il Figlio dell'uomo? Figlio dell'uomo è il nome umano di Gesù, giusto? Qual era il suo nome divino? Figlio di Dio. Il suo nome umano? Figlio dell'uomo. Potreste dire pure alcune cose scortesi contro la sua umanità? Potreste anche avere alcune domande sul suo aspetto, sul modo in cui si comportava o sui suoi modi di fare, qualcosa del genere. Potreste poter dire qualcosa contro la sua umanità, ma se attribuite le sue opere, che sono state fatte per mezzo dello Spirito Santo, a Satana non c'è modo che possiate essere salvati. Vedete il punto? È tutto quello che sta dicendo. Se dopo aver ricevuto tutte le prove, tutte le informazioni e tutta la rivelazione di Cristo, e miracolo su miracolo e meraviglia su meraviglia, gli sta dicendo ai farisei, dopo aver ricevuto tutto, la vostra conclusione è che è tutto satanico, boom, siete senza speranza. Siete senza speranza, perché avete ricevuto il culmine della rivelazione, ovvero tanta rivelazione quanto Dio può dare. Cosa avrebbe mai potuto fare di più se non mandare Gesù nel mondo invece di Dio? Cosa avrebbe potuto fare di più se non lasciarlo qui per 3 anni? Cosa avrebbe potuto fare di più se non fargli fare miracolo su miracolo, insegnamento su insegnamento? E se la vostra conclusione è che è satanico, seppur ha fatto tutto quello grazie allo Spirito Santo, avete rinnegato lo Spirito Santo, lo avete attribuito a Satana e quindi siete senza speranza. È quello che sta dicendo. Quindi vedete, il punto qui non ha nulla a che fare con le lingue, con il movimento carismatico o quello che si può dire oggi su quell'argomento o con il tentativo di valutare il movimento biblicamente. La cosa è completamente estranea al discorso. Ed io aggiungerei una nota a piedi di pagina, ok? Alla fine del versetto 32. Questo peccato di fare questo non sarà perdonato. Non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. Ora, di quale mondo sta parlando? Cos'è che sta dicendo qui il Signore? Ma in quale era stava parlando? Non era l'era della Chiesa. Quando è che è iniziata la Chiesa? A Pentecoste, in Atti 2. Questa è l'era quando Gesù era sulla terra, giusto? In questo periodo di tempo. Quindi quello è un peccato per quel periodo di tempo, quando Cristo era qui sulla terra, quando era qui a fare segni, quando era qui a fare meraviglie, quando era qui a fare miracoli. Quello è il culmine. Né in quest'epoca, né in quest'era, né in questo mondo, né nell'era a venire. Ora, per ogni ebreo, qual era l'era a venire? Il regno. Il grande regno. L'ebreo non vedeva l'era della Chiesa, l'ebreo, il giudeo, non aveva alcun concetto del mistero della Chiesa, quindi l'ebreo stava aspettando il regno, il futuro. Ascoltatemi, durante il regno chi è che regnerà sulla terra? Cristo. Cristo tornerà di nuovo, vedete? Questo peccato poteva essere solamente commesso quando Cristo era sulla terra, egli sarà sulla terra solamente 2 volte, una volta durante i Vangeli, una volta durante il regno, e quella è quest'era, e quella a venire, vedete? L'ultimo principio da mettere in pratica è quello grammaticale. Abbiamo studiato il suo significato, l'abbiamo analizzato, in luce ad altri testi che parlano dell'era a venire, come Ebrei 6, le forze dell'era a venire, quindi sappiamo che si riferisce al regno. Ora, se ricongiungessimo tutti i principi di interpretazione, scopriremo che questo è un peccato che può essere solamente commesso in presenza di Gesù, solamente allora e nel regno, e quindi per noi oggi è irrilevante. Ma vorrei aggiungere anche, potresti dire, John, che dire dell'applicazione, cos'è che ci comunica a noi? Beh, ci dice perlomeno questo. Ci dice che anche oggi, se qualcuno rifiuta Gesù Cristo e rifiuta l'attirare e la chiamata dello Spirito Santo, non sarà mai perdonato, giusto? È solamente una verità generale. Ma vedete, se andaste solamente a questo concetto, lo interpretaste correttamente, non potresti usarlo per difendere il fatto che parlare in lingue sia giusto, che rinnegare le lingue sia come rinnegare lo Spirito Santo. L'altro versetto che usano è Ebrei 13,8, guardiamolo insieme. Velocemente, dobbiamo farlo. Ebrei 13,8, mi sto divertendo così tanto qui, mi sono dimenticato. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E dicono che qualsiasi cosa ha fatto allora la sta facendo ancora oggi e che non può cambiare, niente cambia, tutto continua. La rivelazione continua, le lingue continuano, le guarigioni continuano, i miracoli continuano e così via, e tutto continua, e deve essere così, e dicono che negare questo è negare il suo carattere. Ascoltatemi, non ha senso, dice, in primo luogo Gesù Cristo è lo stesso ieri, e sta parlando di ieri. Ascoltate, Cristo viveva forse in un corpo umano in Galilea durante l'Antico Testamento? No, era l'angelo del Signore. E quindi cos'era prima dell'Antico Testamento? Era la seconda persona dell'Eternità in cielo. Ok, quindi va bene con ieri, ma che dire di domani? Ascoltate, quando è venuto sulla terra la prima volta è venuto in umiliazione, quando verrà la seconda volta non sarà lo stesso, sarà in gloria. La prima volta è venuto come un servo sofferente, però la seconda volta verrà come un re innalzato. Vedete, non sta parlando delle circostanze, sta parlando del suo carattere eterno, che è immutabile, ma il come lo manifesta è diverso. Non offriamo più sacrifici? Non uccidiamo più animali? Ma una volta sì. E se direbbero che tutti i doni devono continuare perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre, allora com'è che dice che le lingue, le profezie e la conoscenza cesseranno se lui è lo stesso per sempre? E si riferisce proprio a quello. Vedete, non regge. Dovete tagliare la parola correttamente. Torniamo un momento a Marco 16. Marco 16. In primo luogo, non voglio entrare in un grande dibattito su questo, ma c'è molto argomento testuale sul fatto che Marco 16 faccia parte del canone, o meno. Sapete, in tutti i manoscritti antichi affidabili che abbiamo, senza eccezioni, versetti dal 9 al 20 non ci sono. Non appaiono mai fino al V secolo d.C. Sinaiticus e Vaticanus sono i due manoscritti antichi più importanti e nessuno dei due li include. E ci sono moltitudini di manoscritti greci che abbiamo, letteralmente a centinaia, che risalgono a prima del V secolo e nessuno di loro li include. Quindi c'è una certa decisione sul fatto che è probabilmente qualcosa che è stato aggiunto da uno scriba del V secolo per qualche motivo, versetti dal 9 al 20, e incidentalmente ci sono anche tra le 8 e una dozzina di parole che vengono usate in quella conclusione che Marco non usa mai da nessun'altra parte e che sono totalmente strane al suo vocabolario. Quindi potrebbe essere che questo fu aggiunto, ma supponiamo, perché davvero non abbiamo alcune prove schiaccianti, quindi non vogliamo mettere da parte qualcosa che non dovrebbe esserlo, ma supponiamo che appartenga. E quindi vediamo un po' cos'è che direbbero a riguardo, va bene? Versetto 15 dice: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Allora, questo va bene perché abbiamo lo stesso negli altri Vangeli e di fatto finisce sempre lì negli altri Vangeli. Non abbiamo nulla di più di quello, ma qui c'è qualcos'altro. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Ora, per le persone che saranno salvate, dice, ci saranno alcuni segni a seguire. Ora, prestate attenzione. 5 cose meravigliose e sbalorditive. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Ora, i carismatici dicono, vedi, questo deve seguire coloro che credono. La loro interpretazione è che coloro che credono si riferisce a tutti i cristiani, per tutti i tempi, per tutte le epoche, perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Quindi la cosa è vera, sempre. La mia domanda è quindi questa, numero uno. È vero che tutti i cristiani di tutti i tempi scacciano demoni? È vero che parlano tutti in lingue? È vero che prendono tutti i serpenti e bevono il veleno senza averne alcun male? E possono tutti imporre le mani sui malati in qualsiasi momento e guarirli? Vedete, questo è di nuovo il principio storico, non regge, non è vero? Sapete, è triste dirlo, ma ci sono molti carismatici che si ammalano. Molti carismatici che hanno nelle loro famiglie persone che stanno morendo di cancro. Non sembrano riuscire a far funzionare quel versetto. E sapete che ci sono stati cristiani nel corso dei secoli che sono morti di veleno e morsi di serpente, è così. E sapete cosa dicono, no? Ma il problema è che, questo è quello che dicono gli Hunter, il problema è che devi cedere, dobbiamo dedicarci alla signoria di Cristo, dobbiamo inchinarci davanti a Lui in sottomissione, dobbiamo chiedergli queste cose. E volete sapere una cosa? Dov'è che dice quello? Dov'è che lo dice? Dice, e questi segni seguiranno coloro che credono. Boom, 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 boom. Dove sono le condizioni? Quali sono le condizioni? Coloro che cosa? Che credono, tutto lì. L'unica condizione. Non dice che dobbiamo cedere, che dobbiamo sottometterci, che dobbiamo ricercarli o chiedergli o supplicarli. Non dice nulla di tutto quello. E potreste dire, beh, se non è vero per tutta la Chiesa, allora cosa significa? Bene, miei cari, era vero per un gruppo di persone, sapete per chi? Per la comunità apostolica. Era vero per loro? Loro facevano quelle cose e l'unica cosa non sappiamo per certo che abbiano fatto è stato il bere veleno mortale, non c'è alcun relato su quello, ma forse anche quello è accaduto, ma di certo non è accaduto dopo l'era apostolica e di certo non è la norma di oggi e non molto tempo fa abbiamo letto di alcune persone in Oriente che pensavano di poter ancora maneggiare serpenti e sono morti. Ma vedete, se lo mettiamo in pratica sugli apostoli, possiamo mostrare che di fatto è successo, che scacciarono i demoni, che parlarono le lingue. Paolo, vi ricordate, fu morso e gettò il serpente nel fuoco. Queste cose possono essere dimostrate in un certo senso nella comunità apostolica, ma non nel corso della storia della Chiesa. Ed è ridicolo far pensare alle persone che sia possibile, perché quanto frustrante sarebbe quello di realizzare che il motivo per cui qualcuno della tua famiglia non può guarire è perché non è abbastanza spirituale da rivendicare la cosa. Che gran bel senso di colpa sarebbe quello. Un'ultima scrittura, vi ho detto all'inizio che usano anche prima Pietro 2:24, voglio perlomeno menzionarlo. Dicono che 1 Pietro 2,24 significa che siamo guariti nell'espiazione, perché alla fine del versetto, l'intero versetto dice: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siamo stati guariti. E dicono: visto, c'è guarigione nell'espiazione. Ora, miei cari, qui c'è solamente una semplice prova, ok? Potremmo darne molte, ma guardiamone una per cominciare. Cosa significa essere guariti in questo versetto? Sta parlando di guarigione fisica? No, spirituale. Dov'è che vediamo la guarigione fisica qui? Non c'era nessuna parte. Quando morì sulla croce portò cosa? I nostri peccati sul suo corpo. Affinché vivessimo per la giustizia, non per la salute. Volete sapere una cosa? Le nostre anime sono state riscattate, i nostri corpi? No, Romani 8,23 dice che aspettiamo il riscatto dei nostri corpi e gemiamo nel frattempo mentre aspettiamo, non è vero? E il mio geme sempre di più di quanto non l'abbia mai fatto prima. Sì, i nostri corpi non sono stati redenti ancora. Vedete, Isaia 53,5 dice: delle sue piaghe siamo stati guariti. Ma non è di quello che stava parlando Isaia. Egli stava parlando della guarigione di cui aveva bisogno Israele. E se leggesse Isaia 1 sarebbe tutto chiaro. Di nuovo, si ritorna al principio della sintesi. Isaia 1 dice: siete malati di peccato? C'è putrefazione, non c'è integrità nelle vostre ossa. Siete stati condannati dal peccato. E poi il 53 torna e dice: ma delle sue piaghe siete stati guariti. Sta parlando della guarigione del peccato, non di quella fisica. E quando dice che ha portato le nostre malattie su di sé, sta parlando delle malattie delle nostre anime. In Matteo 18 allude al fatto che, in un certo senso, egli ha portato le nostre malattie. E ciò che significa è che per la simpatia del suo cuore, e questo è chiaro in Ebrei 4,15, dice che egli è il sommo sacerdote toccato dai sentimenti delle nostre infermità, non le contrae, ma simpatizza con il nostro dolore. E notereste anche un'altra cosa in 1 Pietro 2,24? Guardate lì. Dalle cui piaghe voi cosa? Voi siete stati guariti. Tempo passato punta direttamente alla croce, perché fu lì sulla croce che siete stati guariti, e ciò deve significare salvezza. Non dice: dalle cui piaghe continuerete ad essere guariti. E lì si arriva proprio alla grammatica, al principio dei tempi. Vedete, prendete questi principi, li mettete in pratica e ciò che ne deriva non può sostenere alcune affermazioni. Bene, preghiamo. Padre, abbiamo appena coperto alcune cose questa mattina che sono così importanti, non tanto nel trattare con il movimento specifico, ma nel considerare come trattare le tue scritture, la tua parola. Rendici studenti fedeli, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.